Questo messaggio intitolato Il peccato di incredulità è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 17 maggio 1958 a Bangor, nel Maine, Stati Uniti d'America. Restiamo in piedi se volete, solo un momento per pregare. Dio caro, siamo riconoscenti per quest'altro privilegio di stare da questa parte dell'eternità a predicare ancora la parola del tuo figliuolo. Stasera vorremmo chiederti se tu volessi parlarci in un modo speciale per mezzo della tua parola, in modo che possiamo noi avere la grande comunione dello Spirito Santo nelle nostre vite e nel nostro messaggio di stasera, e possano quelli che sono nel bisogno trovare ciò che veramente necessita loro. Stasera, Signore, ti preghiamo pure che tu voglia sanare i malati. Glorifica te stesso, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete stare seduti. Dopo quel meraviglioso momento di comunione fraterna di questa mattina, alla colazione degli uomini d'affari del pieno Vangelo, abbiamo proprio avuto una grande comunione fraterna e di questo ringraziamo il Signore. Ora stasera si vedono molti di voi che stanno in piedi. Quando siamo venuti, per la strada c'erano tante persone che non avevano trovato posto per entrare, quindi vogliamo affrettarci il più rapidamente possibile. Ho appreso da mio figlio che mi aspettava alla porta, che dovrò parlare di nuovo domani pomeriggio, credo in questo luogo, per un tempo breve, se il Signore vuole. Parlerò dunque sull'argomento perché devo nascere di nuovo. E sarà solo un breve messaggio del Vangelo, che non supererà i 20-30 minuti, per cui usciremo alle 3:30, così potrete andare a casa e riposarvi per domani sera. Domani sera ci aspettiamo di avere un servizio di guarigioni e continueremo poi fino al successivo mercoledì sera. Stasera, solo per stabilire un sentimento verso la riunione, vorrei leggere un breve passo scritturale che si trova in San Matteo 12, al versetto 42, per avere appunto una base su quanto voglio dire, un piccolo contesto. E la regina del sud risorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà perché lei è venuta dalle estreme parti della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco che qui c'è uno più grande di Salomone. Ora stasera, se il Signore vuole, vorrei trarre un testo sull'argomento il peccato dell'incredulità. In realtà c'è un solo peccato e questa è l'incredulità. Molte volte pensiamo che sia peccato bere, giocare d'azzardo, commettere adulterio, ma questi non sono peccato, sono solo gli attributi dell'incredulità. L'uomo, la donna agiscono così perché non credono nel Signore Gesù. Se credessero nel Signore Gesù, allora non farebbero quelle cose. Quindi peccare, quel che noi intendiamo per peccare, sono gli attributi dell'incredulità. L'uomo è controllato solo da due spiriti, la sua fede o l'incredulità. Stasera ognuno di noi è posseduto da uno o dall'altro di quegli spiriti. L'incredulità è qualcosa di terribile. Gesù qui aveva tenuto un insegnamento alla gente e l'aveva rimproverata a causa della sua incredulità. Nel capitolo precedente egli aveva detto: Voi Sidone e Cafarnao, che vi siete esaltati fino al cielo, sarete gettati nell'inferno, perché se le opere potenti che sono state fatte in voi fossero state fatte a Sodoma e Gomorra, e in altre città, se in Sodoma e Gomorra fossero state fatte le opere potenti che sono state fatte a Cafarnao, esse ci sarebbero state fino a questo giorno. Perché quindi Sodoma e Gomorra non ci sono più? Esse ricevettero un angelo, ebbero un messaggio di liberazione, ebbero una profezia, degli avvertimenti da Dio e mancarono di riceverli. E oggi Sodoma e Gomorra giacciono in fondo al Mar Morto, di esse non ne sono rimaste nemmeno le rovine. Questi sono i risultati dell'incredulità. E Gesù disse: Ora qui c'è un messaggio più grande di quello. E nonostante ciò non lo credono lo stesso. E così lui vi si riferì e venne appunto chiamato Belzebù, il quale Belzebù è ritenuto che sia il principe dei diavoli. E poiché lui poteva discernere i pensieri della gente, riferendo loro dove erano stati e quel che avevano fatto, quelli dicevano che avesse in sé uno spirito cattivo e lo facesse tramite quello. Riuscireste a immaginare uomini e donne che pur avendo letto le scritture nel corso degli anni ed essere stati indottrinati nello spirito e trovandosi nella condizione di vedere simili cose, lo classificano come l'opera del diavolo? Quando le scritture avevano chiaramente citato che sarebbero state proprio in quel modo? erano così presi dai loro dogmi e dalla loro teologia stessa, al punto che mancarono di riconoscerlo. In ogni epoca Dio ha operato per mezzo degli uomini, e la ragione per cui non l'avevano creduto era che pur facendo quelle grandi opere, lui era un uomo. Ma a Dio piacque di manifestarsi nei suoi sudditi, poiché Dio è uno spirito. Dio si manifestò attraverso suo figlio, il Signore Gesù, ed essi provarono a dire che si faceva Dio. Dicevano che un uomo che avesse fatto questo sarebbe stato meritevole di venire lapidato, cioè ucciso mediante pena capitale, poiché la lapidazione era la pena capitale. E non riuscivano proprio a vedere come lui, essendo un uomo, potesse fare questo. Il mondo non è cambiato di moltissimo. La gente ha ancora difficoltà di vedere che Dio è uno spirito che agisce per mezzo di uomini. Dio ha sempre agito per mezzo di uomini, in tutte le epoche. Egli si è manifestato per mezzo di Mosè, per mezzo di Elia, per mezzo di Noè, per mezzo di Enoch. Nel corso di tutte le epoche Dio si è manifestato attraverso l'uomo, suo rappresentante. In questa epoca gentile, egli promise che si sarebbe manifestato per mezzo dei suoi sudditi, della Chiesa. Ma il guaio di oggi è che ciascuno ha voglia di dire: la Chiesa di cui lui parlava è la mia denominazione, e voi non volete riconoscere altri. Invece Dio non agisce per mezzo di denominazioni, agisce per mezzo di singole persone. E noi qui, nei versetti precedenti, troviamo che lui rimprovera e parla a queste persone del loro peccato di incredulità. Ha parlato di Giona, il quale Giona andò in una città di 180.000 persone, la quale Dio l'aveva mandato con un messaggio. Per la maggior parte di noi la storia è familiare. Egli si imbarcò a Tarshish e sul suo itinerario scoppiò un temporale. Tante volte ci piace dire che Giona era fuori dalla volontà di Dio, e che avrebbe dovuto acconsentire al mandato, ma Dio fa in modo che ogni cosa coopera al bene di coloro che lo amano. Egli trasformò il viaggio di quel profeta disubbidiente in una delle più grandi benedizioni che ci è possibile leggere. Dopo che l'imbarcazione fu sul punto di affondare, lo legarono mani e piedi e lo gettarono fuori dalla nave. Un grosso pesce, passando attraverso l'acqua, lo ingoiò. E voi tutti sapete che dopo che un pesce ha mangiato scende giù nell'acqua e sul fondo riposa le alette natatorie. Se date da mangiare ai vostri pesciolini rossi, li vedete che scendono sul fondo. Dopo aver vagato nell'acqua ed essere riusciti a mangiare ciò che volevano, poi scendono e fanno riposare le piccole pinne sul fondo. Tutti i pesci lo fanno. Questo grosso pesce che Dio aveva predisposto, che noi crediamo sia una balena, quando inchiottì Giona, scese sul fondo a riposarsi, perché doveva essere molto faticoso nuotare in superficie nel grande temporale che spazzava l'acqua da una parte all'altra. Ma essendosi esso trovato con la pancia piena, pensò allora di scendere e riposarsi. L'ho sempre pensato quando sento dire alcuni: beh, io ci ho accettato Cristo come mio Salvatore, ma sai, non riesco a viverci. Oppure sento un altro che dice: ho accettato Cristo come mio guaritore, o non so, proprio non riesco a vedere un miglioramento alla mia mano, il mal di testa non è cessato. In questo caso tu hai accettato Cristo solo come un concetto mentale. Quando avrai preso Cristo nel cuore, da allora in poi nessuno sintomo ti darà più fastidio. Qualunque cosa avvenga, dirai lo stesso che la parola di Dio è la verità. Oh, c'è un piccolo luogo consacrato dove l'uomo può incontrare Dio come fece Mosè in quella parte del deserto. Dopo 40 anni di buon insegnamento, in cui aveva potuto prendere i titoli di studio più elevati, riconosciuto il suo ruolo di liberatore di ebreo e consapevole che Dio lo aveva chiamato per il mandato, in 5 minuti di presenza in quel cespuglio ardente apprese dunque di Dio più che in tutti i suoi 40 anni di teologia che gli era stata insegnata. Egli si trovava nella presenza di Dio. E ogni uomo che va sul campo a predicare il Vangelo non dovrebbe mai avviarsi se prima non riceve quella esperienza fatta in fondo al deserto. Nessuno saprebbe spiegarlo con la mente sua. Poco importa quanto distorcano le scritture per far dire questo, quello, quell'altro. Se non ti sei mai incontrato con Dio faccia a faccia nel vero battesimo dello Spirito Santo, non ci sono teologi sufficienti al mondo che lo cancellino dalla tua memoria. Qualcosa è avvenuto. Tu sei stato là. Quando un uomo arriva a quel punto, nessuno riesce a toglierlo con una spiegazione. E quando una persona trova il suo posto in Cristo, quella fede che dice: per le sue lividure io sono guarito, Non potrebbero esserci sufficienti medici al mondo che ti dicano che sei destinato a morire. Qualunque siano i tuoi sintomi, tu credi invece lo stesso. Come Abramo, il quale chiamava quelle cose che non c'erano come se ci fossero, il quale prendeva Dio in parola, credendo che fosse capace di fare quanto aveva promesso. Il guaio della Chiesa di oggi è che noi veniamo con la speranza al posto della fede. La fede è positiva, certa. La fede non ha bisogno di raccomandazioni e sa di cosa parla. La fede ha forza, la fede ha resistenza, essa parla e tutti gli altri tacciono. I sintomi non riescono nemmeno ad aprire bocca quando parla la vera e santa fede. Essa ha diritto di parola, sa dove si trova, ne ha avuto esperienza. Quando sento alcuni che parlano dei loro sintomi, penso a Giona. Se avesse dovuto esserci un uomo che avesse avuto il diritto di lamentarsi dei sintomi, sarebbe stato Giona. Noi avremmo pensato che si fosse sviato perché era fuori dalla volontà di Dio, quando non aveva fatto quello che Dio gli aveva detto di fare. Inoltre, aveva le mani legate dietro di sé, stava nel ventre del pesce, fuori nell'oceano, in tempesta, per un grande tornado sulle acque. Dentro la pancia di una balena, con la testa tra le alghe e i succhi gastrici. Se guardava in una direzione, c'era il ventre della balena. Ovunque guardasse, c'era il ventre della balena. Se parli di sintomi, lui li aveva. Qui stasera non c'è nessuno che si trovi in quella condizione. Ma guardate cosa fece questa persona. Noi pensiamo che si fosse sviato e quindi fuori dalla volontà di Dio, mentre noi siamo nella sua perfetta volontà, eppure in quel tipo di condizione lui disse: sono vane dicerie, non ne guarderò nemmeno, ma ancora una volta guarderò al tuo santo tempio. Perché sapeva che quando Salomone aveva dedicato il tempio, aveva offerto a Dio questa preghiera: se da qualunque parte il tuo popolo si trovasse in difficoltà e volgerà lo sguardo verso questo santo tempio, allora tu ascolta la sua preghiera, Signore, e liberali. E lui aveva creduto nella preghiera di Salomone, in un tempio che era stato costruito da un uomo. Se in quei sintomi e in quelle circostanze lui poté credere alla preghiera di Salomone, a un tempio che era stato fatto da uomini, cosa dovrebbe fare a noi stasera in queste circostanze? A noi che non guardiamo a un tempio fatto da mani o a un uomo della terra che pregasse, ma al trono di Dio stesso dove Gesù sta alla sua destra col suo stesso sangue per fare intercessioni sulla nostra confessione. Quanto è morto per quello scopo? Dovremmo guardare oltre i nostri sintomi, chiamare quelle cose che non sono come se non ci fossero. Dio ha fatto la promessa. E guardate come agì Dio per quel profeta in quelle circostanze. Lo tenne in vita 3 giorni. Ora noi sappiamo che il popolo di Ninive adorava gli idoli e che la balena era il loro dio del mare. Tutti i pescatori si trovavano lungo la costa ed ecco che direttamente sulla riva arriva la balena galleggiando e vomita il profeta. Il Dio genera il profeta. Gli avrebbero dato sicuramente ascolto. E come egli passava per la città predicando, persone che non distinguevano la destra dalla sinistra si ravvidero al punto da mettere sacchi e cenere sui loro animali. Gesù si riferì a quelle persone di Ninive che si pentirono alla predicazione di Giona e disse: qui c'è uno più grande di Giona. E quelli lo chiamarono Belzebù. Dunque, egli fece riferimento alla regina del sud, che sappiamo essere la regina di Sheba. Ora, se volete, potete misurare la distanza che separa la Palestina da Sheba. Ora, ai giorni di Salomone, Dio era all'opera. D'altra parte, egli non ha mai lasciato il suo popolo senza un testimone. In ogni epoca Dio ha fatto al suo popolo il suo dono. L'ha fatto ancora. In ogni epoca Dio ha avuto il suo rappresentante sulla terra. Non è mai stato senza un testimone. Ai giorni di Salomone Dio aveva concesso un dono a Salomone. Quando Dio manda un dono simile e il popolo lo rigetta, si addentra nella confusione. Se invece il popolo riceve un tale dono, allora per esso si apre un'epoca d'oro. Egli cercava di far loro sapere che era la loro epoca d'oro, ma loro non la vollero ricevere. Disse: sono venuto e ho fatto le opere di Dio davanti a voi, non mi credete? Disse: osservate cosa è avvenuto ai giorni di Giona e osservate cosa avvenne ai giorni di Salomone. Ora consideriamolo solo per alcuni minuti e diamo uno sguardo ai giorni di Salomone. Quando Dio donò a Salomone un grande dono di discernimento, tutto Israele gli si strinse intorno. Oh, non sarebbe un grande giorno oggi se tutte le chiese si stringessero intorno al grande dono di Dio, allo Spirito Santo? Non sarebbe meraviglioso se dimenticassimo le nostre differenze e le denominazioni e ci stringessimo intorno allo Spirito Santo, il dono più grande che Dio abbia mai mandato sulla terra? Suo figlio è morto affinché lui potesse venire. Tu dirai, lo Spirito Santo è un dono più grande di Cristo? Lo Spirito Santo è venuto da Cristo. Quando lo chiamarono Belzebù, egli disse, se parlate contro di me, il figlio dell'uomo, io vi perdonerò. Ma quando lo Spirito Santo sarà venuto e farà la stessa cosa, una parola contro di lui non sarà mai perdonata né in questo mondo né nel mondo a venire. E questo giorno è più grande di quanto lo era quello. Lo Spirito Santo agisce nella sua Chiesa in modo universale. Non sarebbe meraviglioso? Succederebbe come ai tempi di Salomone. Tutti sanno che quello dei tempi di Salomone fu il millennio d'oro di Israele. Edificarono il tempio, tutte le nazioni li temevano e già oggi noi abbiamo molta paura. Nei cieli ci sono gli Sputniks. Vedo che adesso laggiù alla Russia ne ha fatto uno di successo di oltre una tonnellata. Uno di questi giorni si risveglieranno. Noi costruiamo dei rifugi un po' dappertutto. Che bene vi faranno tali rifugi con la bomba all'idrogeno? Di recente ho avuto il privilegio di parlare con uno scienziato che mi ha detto: Fratello Branham, quella bomba scaverà un buco a terra profondo di 175 piedi per 100 miglia quadrate. Ebbene, se ti trovassi a 500 piedi sottoterra, il colpo ti frantumerebbe ogni più piccola parte del corpo. E se fossi a centinaia di miglia, farebbe la stessa cosa. Dio l'ha fatto. Quaggiù non c'è posto segreto tranne uno, e noi abbiamo un rifugio a prova di bomba che non è fatto di acciaio e non si trova sotto la terra, è fatto di piume. Noi ci metteremo sotto le sue ali e saremo rapiti prima che questa cosa succeda, al sicuro e al riparo. Vediamo che Israele fu al sicuro fino a quando si radunava intorno al proprio Dio, e questo deve aver causato una grande curiosità da ogni parte. La gente che passava nei pressi vedeva l'unità e la coesione di Israele, e ciò si propagava di nazione in nazione. Oggi, nel nostro grande, bello e amabile paese americano, sarebbe avvenuto nello stesso modo se tutte le chiese si fossero raccolte assieme e i cristiani avessero unito assieme i loro cuori. Se il popolo che ho chiamato col mio nome si riunirà assieme e pregherà, allora io ascolterò dal cielo. Non proverebbe la Russia il suo più grande spavento se venisse a conoscenza che tutta la cristianità d'America si unisse come una persona sola? Certo che lo farebbe. Nessuno può mettersi a lottare contro Dio. Israele aveva quel tipo di unione. Non avevano guerre, erano temuti da tutti. Non è che temessero Israele, ma avevano paura del loro Dio. Questo si era diffuso in tutte le diverse parti del mondo, passando da un luogo all'altro. Queste notizie erano arrivate direttamente a Sheba. Tutti quelli che passavano dicevano alla piccola regina: Oh, dovresti andare in Israele, Dio ha mandato loro un grande dono che funziona. Ero presente quando lo vidi manifestato. Che avvenimento eccezionale deve essere stato! E voi sapete che la fede viene dall'udire, l'udire la parola di Dio. Quando quella piccola regina continuò a sentire diverse persone che dicevano che là vi era un Dio il quale aveva unto un uomo con un grande dono, il suo cuore cominciò a sentire un desiderio ardente. La scrittura dice che noi siamo il sale della terra, e se tu vuoi che altri abbiano sete di Cristo, devi essere proprio salato. È tutto quello che la Chiesa deve fare. Il sale provoca la sete, ma se il sale ha perduto il suo sapore, la Chiesa ha perduto il suo potere ed è diventata una denominazione, e non sarà buona per nient'altro che chiacchiere e per essere calpestata sotto i piedi degli uomini. In che giorno viviamo e qual è il biasimo per le genti? Ma l'ha fatto la prosperità. Ora notate, quello spinse la piccola regina ad avere il desiderio di recarsi laggiù e vedere di che si trattava. Ora ricordate, lei era una pagana, un'idolatra, e se voleva andare a vedere di che si trattava era perché qualcosa nel suo cuore aveva cominciato a dirle che quello doveva essere reale. Vedete, lei faceva parte della Chiesa, aveva sacerdoti, vescovi e tutto il resto, ma tutta la sua Chiesa era solo intellettuale, proprio un mucchio di teologia, mentre lei aveva sentito che c'era un Dio che viveva e si manifestava. Dio sia misericordioso. Che bene ti fa oggi un Dio storico se non è lo stesso? Se il fuoco della Pentecoste oggi non è buono quanto lo era allora, che bene fa a parlarne? Se un uomo un giorno morisse dal freddo, tu dipingeresti un fuoco e gli diresti che è un fuoco che è da calore e egli non ne sarebbe riscaldato. Non ha bisogno di un fuoco storico dipinto se ha freddo, vuole un fuoco che è da calore. E coloro che leggono la Bibbia non vogliono qualcosa come un Dio che è vissuto in un tempo passato. Noi vogliamo un Dio che oggi è proprio lo stesso come era allora. Abbiamo bisogno di un Dio al tempo presente. Che bene fa a predicare la Bibbia se Dio è muto e non risponderà alla sua promessa? Che Che bene farebbe al tuo canarino avere del cibo e le vitamine B ed A per fargli robustire le piume se lo tieni sempre in una gabbia, se non lo lasci uscire, che bene gli fanno le tue vitamine, che bene faranno tutti i nostri seminari, le scuole di teologia e i nostri grandi predicatori con i titoli di studi e di lauree doppie. Che bene fa questo se tutto riguarda un Dio storico che non vive e non agisce oggi allo stesso modo come insegnano che avveniva? La Bibbia dice che egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre, che non è morto, che è risorto dai morti e vive per sempre, è sempre presente, onnipresente, per sempre. È di questo Dio che vogliamo sentire parlare, è di questo Dio che ogni vero eletto figlio di Abramo vuole sentir parlare e che vuole apprendere. Quando atterrà in India, il vescovo della chiesa metodista e tanti altri ci vennero incontro e dissero: Fratello Branham, non venire qui come missionario. Sulla Bibbia noi ne sappiamo più di quanto ne saprete mai voi Yankee. E questo è vero, il libro è orientale, noi cerchiamo di capirlo con una cultura occidentale. E gli disse: Ma da quel che sentiamo, Dio ha visitato voi Yankee con un dono che rende Dio reale e fa rivivere la sua Bibbia. È questo che vogliamo vedere. Fu allora che decine di migliaia vennero a Cristo in una sola volta. Vogliono una realtà vivente. Se Dio è stato così grandioso in un'altra epoca, perché stasera non è lo stesso? Di che beneficio è se Lui è storico e non è presente? E per questa regina l'argomento era lo stesso. Nel Tempio abbiamo dei che si riteneva esistessero in passato, abbiamo i migliori sacerdoti che ci siano, ma essi parlano e il loro Dio non risponde. Invece ho sentito dire che c'è un Dio. La fede viene dall'udire. Sento dire che c'è un Dio che ama il suo popolo e si manifesta tra loro. Mi piacerebbe andare a vederlo. Oh, la scrittura dice che si sarà saziati da quella benedetta e santa sete nel cuore di un uomo, di una donna, che hanno sete secondo giustizia. Ora guardate cosa dovete fare lei. Ebbè, sarà andata al suo sacerdote e avrà detto: Vorresti scusarmi se manco per qualche mese? Vorrei andare in Israele a vedere se questo Dio vive come raccontano e se ha mandato un dono al suo servitore chiamato Salomone. Vorrei andare a vederlo manifestato. Beh, naturalmente quei sacerdoti non avrebbero voluto che andasse. Sai, la nostra Chiesa non collabora con quel risveglio. Ma se quella grande sete nel cuore della donna, lei ci andrà in ogni caso. È vero, niente può sbarrargli la strada. Quindi Dio aveva parlato al cuore della piccola signora e lei si rese conto che sarebbe stata scomunicata. Ma da che cosa lei doveva essere scomunicata? Che cosa aveva da perdere? Aveva solo un mucchio di credi. E ora ci dovrà andarci perché ha sentito che c'è un Dio che vive e agisce in mezzo al suo popolo. Perciò cominciò a fare i preparativi. Ora, per prima cosa, aveva tante cose da affrontare. In primo luogo era una donna, c'era poi un'altra cosa, il viaggio tra il suo paese e il paese in cui era il dono era lungo. Se fate il conto delle miglia o chilometri, si valuta che le ci volevano 3 mesi per arrivarci. Non in una Cadillac con l'aria condizionata, ma a dorso di cammello. Non c'è da stupirsi che Gesù abbia detto che lei starà in giudizio e condannerà questa generazione. Noi, per sentire, non vogliamo venire né in Cadillac, né con ogni sorta di mezzi di trasporto e non attraversiamo nemmeno la strada. Ognuno di noi starà in giudizio con quella donna, che passò 3 mesi in groppa a un cammello, ma che era decisa a vedere se fosse vero oppure no. Se il suo sacerdote le avesse detto che quelli non collaboravano, bene, sarebbe stato deciso. Invece lei andò a vederlo da sola. Dovette fare come abbiamo detto noi nel messaggio di ieri sera di Natanaele, cioè di Filippo che disse a Natanaele: Vieni a vedere se qualcosa di buono potrebbe venire da Nazareth. Non startene a casa a criticare, vieni a scoprirlo. Non metterti a criticare, siediti, prendi le scritture e vedi se è giusto. Ecco il solo modo per conoscere la verità. Investigate le scritture perché in esse voi pensate di avere vita eterna e sono esse che testimoniano di me. Ecco cosa disse Gesù. La piccola donna deve quindi essersi detta in cuor suo: andrò di là e lo scoprirò da sola, e se è così lo sosterrò. Caricò dei cammelli con oro e pietre, incenso e mirra, ogni sorta di doni di valore. Se veramente si trattava di Dio, meritava di essere sostenuto, mentre se non era Dio, non era degno di sostegno. La donna aveva qualcosa. Ora, doveva essere reale. Lei disse: Ci sono delle cose nel mio cuore che dovrò scoprire. Perciò caricò i suoi cammelli e preparò i suoi servitori. Ora ecco un'altra cosa da affrontare. Con tutto quell'oro su quei cammelli e tutte quelle pietre preziose, doveva attraversare il deserto per 90 giorni, 3 mesi, a dorso di cammello. E nel deserto c'erano i figli di Ismaele, i quali erano ladroni. Che occasione sarebbe stata per loro? Come sarebbe stato facile per loro assalire quella piccola donna con la sua piccola carovana formata da pochi guerrieri, eunuchi, guardie del tempio, e massacrarli? Ma sapete, c'è qualcosa che riguarda la fede che non conosce paura. Se la fede ti chiama, non consideri nessuna paura, alcun dubbio, continui solo ad andare avanti. Dio ti chiama, niente riesce a fermarti. Lei non pensò alla paura, dato che andava a vedere il vero Dio vivente che si manifestava. Si avviò con i cammelli e quando arrivò alle porte, ora non andò solo per andare, montò le tende il mattino seguente e decise di vedere all'opera il dono di Dio. Lei disse: "È dunque giunto il momento, vengo da lontano, sono infatti venuta per vedere se quel dono agisce veramente o no." E non venne solo per stare un paio di ore, non venne solo per una riunione per dire: "Ora entrerò e mi metterò a sedere, la prima volta che il predicatore dirà qualcosa che la mia chiesa non insegna, mi alzerò e me ne andrò via." Quella avrebbe messo in evidenza ignoranza, o che si è cresciuti in un modo non corretto, oppure una mente controllata dal diavolo. Ecco la sola cosa che dichiara. Lei venne, per quanto diverso sembrasse, avrebbe visto se funzionava. Noi possiamo parlare in tante cose, ma funziona? Ecco cosa segue. Dunque lei si accampò presso la porta. Mi piace questo. Sarebbe rimasta fino alla fine, avrebbe scoperto di che si trattava. Mi pare di vederla leggere i rotoli di pergamena per vedere le promesse che Dio aveva fatto, vedere se queste cose avrebbero trovato corrispondenza con quello. Eccola là. Cosa pensate che deve essere successo in quella prima mattinata, a quella piccola regina in fondo a quella congregazione, quando vide un uomo, una donna oppure qualcuno presentarsi davanti a Salomone, un semplice uomo, e vide quel grande dono di discernimento mettersi in azione? Deve aver detto tra sé: "È proprio in questo modo che ne ho sentito parlare." E lei si trattenne un giorno dopo l'altro, finché arrivò il suo turno, e quando si trovò davanti a Salomone, il dono di Dio operò su di lei, perché dice che Salomone rese noto ogni domanda nel cuore suo. E credette, si mise apertamente e pubblicamente in piedi tra la gente e disse: "Tutto quello che ho sentito di te è la verità, e la verità va oltre quello che io ascolto." Gesù disse che lei si leverà nel giudizio con questa generazione e la condannerà perché era venuta dalle estreme parti del mondo per vedere un simile dono. E cosa dire dunque di noi che abbiamo avuto la sua esperienza? Sono passati per noi migliaia di anni in cui abbiamo avuto ogni sorta di esperienze del Dio vivente. Dio vive ancora, oggi lui è proprio così reale come lo era allora. Quando si fece conoscere a Filippo, quando Pietro arrivò all'incontro, lui gli disse: "Il tuo nome è Simone, cioè Cefa, e il nome di tuo padre è Giona." E quando andarono a prendere un uomo e lo portarono a Gesù, egli disse: "Tu sei un israelita in cui non c'è frode." Egli esclamò: "Rabbi, quando mi hai conosciuto?" E lui replicò: "Prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti vidi." Egli disse: "Rabbi, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele." Che cosa dissero tutti quelli che si trovavano nelle vicinanze? "È Belzebù, è un indovino." Quando entrò in Samaria, la donna uscì per prendere da bere al pozzo, cioè a prendere l'acqua. Quando Gesù gli disse: "Donna, portami da bere", lei rispose: "Non si usa che voi giudei parliate a noi samaritani, io sono una donna della Samaria." E lui le disse: "Se tu sapessi chi ti sta parlando, chiederesti a me da bere." Conversò con la donna finché non scoprì dov'era il suo male e disse: "Va a prendere tuo marito." Lei rispose: "Non ne ho." E lui: "Ne hai avuti cinque, quello che hai ora non è tuo marito." "Hai detto bene." Lei non disse che era un diavolo Belzebù, questo lo ripeterò. Lei di Dio sapeva più di quanto sappiano stasera il 90% dei predicatori d'America. Disse: "Signore, mi accorgo che sei un profeta." Lei era stato insegnato ad essere spirituale. "Noi sappiamo, noi samaritani sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà tutte queste cose, ma tu chi sei?" Egli rispose: "Sono io colui che ti parla." Lei corse in città, nella sua stessa città di Samaria, e disse: "Venite a vedere un uomo che vi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il vero Cristo?" A quei tempi quello non era stato fatto per i gentili, adesso lo è. Ecco dunque il modo in cui lui si dichiarò. Ora, se la regina di Saba fosse stata in quella generazione, li avrebbe condannati. O gente, datemi ascolto, se la regina del Sud ci fosse stata, avrebbe condannato quella generazione, disse Gesù. Noi abbiamo avuto 2000 anni di insegnamento su quello e qui stasera lui fa la stessa cosa. Cosa farà lei con questa generazione quando testimonierà? Pensateci. Noi che diciamo di essere buoni, di andare in chiesa, che cos'è peccato? Incredulità. Poco importa quanto tu sia religioso, che tu sia proprio così buono, che non faresti questo, quello e quell'altro. I maomettani sono allo stesso modo come pure i buddisti. La religione è una cosa, la salvezza è un'altra cosa. La religione è una copertura, la salvezza è un dono di Dio. Lei si leverà e condannerà questa generazione. Perché? Perché lei c'era quando vide quel dono di Dio agire tramite un uomo, per cui disse: questa è la verità, e accettò Geova come suo Dio. In seguito l'eunuco, dopo Pentecoste, portò il messaggio alla gente della nascita, morte, risurrezione di Gesù e della venuta dello Spirito Santo. Oh, cosa farai se Dio prenderà la sua posizione e tu dovrai prendere la tua posizione? Qualche anno fa qui nell'America centrale c'era un predicatore che si chiamava Daniel Greenfield, un ministro importante e possente. Molti di voi ministri in chiesa avrete letto il suo libro. Una notte egli fece un sogno e nella notte in cui fece il sogno pensava di essere morto e di essere andato in cielo. E quando arrivò alla porta il guardiano all'ingresso venne fuori e disse: chi arriva in questo luogo? Lui esclamò: sono Daniel Greenfield, un evangelista americano. L'altro replicò: un momento solo, signor Greenfield, vedrò se posso farlo entrare. Se il suo nome è sul mio libro, andrà tutto bene. Guardò nel libro, tornò indietro e disse: mi dispiace, signore, ma il suo nome non è sul libro, deve andarsene. Oh, fece lui, ti sarai certo sbagliato. Io ho predicato il Vangelo, ho vissuto una vita santa. Disse: il mio nome sarà certamente sul libro. Mi dispiace, disse quello, non c'è. E gli disse: che cosa devo fare allora? E l'altro rispose: potrebbe appellare il suo caso al giudizio del Gran Trono Bianco. Bene, fece lui, non ho scelta, devo dunque farlo. E riferì che gli sembrò di cominciare a muoversi nell'aria a una velocità terrificante e che fosse entrato in presenza di una luce, e poiché la luce si faceva sempre più luminosa, lui rallentò. Dopo un po' arrivò al punto di fermarsi. La luce non arrivava da nessun altro posto, ma era tutta intorno a lui. Oh, esclamò, che sensazione stare in questa presenza. E dalla luce arrivò una voce che disse: chi si accosta al mio trono? Era uscita come un forte tuono. Lui disse: oh Dio Geova, io sono l'evangelista Daniel Greenfield. Sono stato respinto alle porte del cielo e mi è stato detto di appellare il mio caso alla tua giustizia. Molto bene, disse lui, ti valuterò secondo la mia legge. Disse: Daniel Greenfield, hai mai detto una menzogna? Egli riferì: a quel punto io credevo di essere stato almeno un uomo onesto, fedele, ma aggiunse: oh, allora in quella presenza ebbi la consapevolezza di aver detto molte cose in qualche modo poco chiare, che avevano un doppio significato. Disse: sì, signore, ho mentito. Quello domandò: Daniel Greenfield, hai mai rubato? Lui rispose: se c'era una cosa su cui pensavo di essere onesto era quella, ma in presenza di quella luce mi ricordai di qualche piccolo affare che avevo trattato in modo poco chiaro. Fratello, sorella, nella tua chiesa, nel tuo vicinato, davanti al tuo pastore puoi sembrare molto buono, ma aspetta di essere in presenza di quella luce perfetta. Disse poi di aver udito la voce tornare e dire: Daniel Greenfield, la mia giustizia richiede perfezione. Sei stato tu perfetto in vita tua? Egli esclamò: no, signore, non sono stato perfetto. E aggiunse: ero solo pronto a sentire arrivare quel grande boato. Disse: mi parve che le mie ossa si fossero sconnesse, tremavo senza potermi più fermare. Disse: a quel punto sentì una voce, la voce più dolce che io abbia mai udito. Disse: che nessuna mamma avrebbe potuto avere. E aggiunse: mi girai a guardare e vidi il suo viso più dolce che io abbia mai visto. E disse: egli si fece avanti, mi mise le braccia intorno e disse: padre, è vero, Daniel Greenfield non è stato perfetto in vita sua, ma c'è una cosa che egli ha fatto nella sua vita. Sulla terra lui è stato dalla mia parte, perciò qui nel cielo io sarò dalla parte sua. Amico, stasera io mi chiedo, mentre siamo un gruppo di persone che forse per l'ultima volta si trovano l'uno di fronte all'altro come esseri mortali, se tu dovessi morire stanotte, chi starebbe dalla tua parte, la tua chiesa? Il tuo pastore, la tua mamma, tuo padre? Lascia che stasera io ti presenti uno. Se stasera starai dalla sua parte, lui starà allora dalla tua parte. Pensaci mentre chiniamo i nostri capi, solo un momento per pregare. E appena prima che facciamo questa preghiera, voglio che tu, giovane o vecchio, sia onesto e nella sacralità di questo minuto dovrai incontrarlo faccia a faccia e parlargli dei tuoi peccati mentre sai che dai tuoi peccati lui ti ha perdonato. Puoi unirti alla Chiesa, questo va benissimo, puoi essere stato battezzato secondo il tuo credo, altro, potresti conoscere tutto il tuo catechismo e potresti essere un ottimo studioso della Scrittura, ma lui tu lo conosci. Se non lo conosci, sarai veramente onesto ora con Dio? Se non lo fai, e Dio ora ti parla, Dio, lo Spirito Santo che è presente, se ti parla proprio ora dicendo: figliolo, sai di aver sbagliato, se stanotte hai un attacco di cuore e muori, ti rendi conto che non potrai stare nella mia presenza? Accetta ora il mio figliolo. Alzando la mano, di semplicemente: Dio, ricordati di me, voglio che ora tu mi sia misericordioso, con la mia mano voglio intendere che starò dalla tua parte, se ora mi verrai in aiuto. Volete alzare la mano in tutta la sala? Dio benedica te, sulla balconata alla mia sinistra, qua sopra, alzate la mano, Dio abbi pietà, le balconate alla destra, qualcuno vorrebbe alzare la mano e dire: Dio abbi pietà, la balconata a destra? Ora non vergognarti, Dio vi benedica, sorelle, se vi vergognerete di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi davanti al Padre mio e ai santi angeli. Pensateci, non importa quanto bene tu abbia fatto, quello non significa niente nella presenza di Dio. O stai dalla parte di Cristo o non stai dalla parte di Cristo. Si sono alzate 20 o 30 mani, ce ne sarebbe ancora qualche altro? Solo per un momento, mentre teniamo i nostri capichini, chiederò all'organista se vorrà darci un breve accordo all'organo. I cristiani preghino. Dio ti benedica, sorella qui. Nessuno guardi, continuate solo a tenere il capo abbassato. Ora, amici, in presenza di Dio io so questo, che un certo giorno dovrò stare proprio al suo fianco e rendere conto del messaggio di stasera, e anche voi dovrete farlo. Stasera io vi offro per la grazia di Dio Gesù Cristo, che toglie tutti i peccati del mondo. Vorreste stare per lui stasera affinché lui stia per voi in quel giorno? Dio ti benedica, Signore, laggiù va bene. Qualcun altro che voglia alzare la mano e dire: Dio abbi pietà di me? Ora sta a te. Dio ti benedica, Signore. Questa è una buona posizione. Dio ti benedica, sorella, qua sopra, tu giovane donna. Dio ti benedica, Signore, là in fondo. Dio vede la tua mano. Abbi pietà di me, oh Dio. Ho veramente bisogno di te. Mentre avete i capichini, voglio dire qualcosa. State tutti in preghiera. Nessuno, sia giovane o vecchio, sa quando dovrà andarsene. Ma è stato stabilito che l'uomo muoia una sola volta e dopo c'è il giudizio. Non staresti rattristato se tu andassi lassù e scoprissi che sei stato nell'errore? Dio ti benedica te qui, signora, e gli vedrà la tua mano. Aspetto solo un minuto. Non siate indifferenti, abbiate un cuore sensibile. Sapete che il mondo, la cosiddetta Chiesa, ha fatto passare il suo cuore attraverso dei programmi televisivi e radiofonici senza censura e legge nelle riviste cronache di storie vere, al punto che i loro cuori diventano proprio così insensibili e tenebrosi. Voi non provate più tenerezza, non avete più lacrime, le donne non arrossiscono più, non si vergognano più davanti agli uomini. Non è un tempo penoso, ma questo deve avvenire proprio prima che un certo particolare Sputnik compia la sua opera. Dio disse che l'avrebbe fatto. Oh amico peccatore, se stasera ti trovi in quella condizione, affrettati a superarlo e accetta Gesù. Tempo fa parlai a una ragazza, mi ero sentito spinto a dirle qualcosa. Dopo che il servizio terminò, lei disse: sorella, feci, vorresti venire a Cristo? Lei disse: faccio parte della Chiesa e se volessi che mi parlasse qualcuno, sceglierei un pastore che avesse buon senso. Disse: non provare mai a mettermi in imbarazzo. Dissi: molto bene, mi dispiace, nessuno sa di questo tranne tu e Dio. Non intendevo metterti in imbarazzo, te l'ho chiesto solo perché dico di essermi sentito spinto. Stavamo presso un piccolo roseto accanto a una chiesa battista di Nashville, nel Tennessee. Non ho mai dimenticato la notte in cui il vento soffiava e la luna splendeva. Lei sollevò le labbra imbellettate, il nasino, e corse via per incontrare un gruppo di ragazzi. Circa un anno dopo mi trovai a passare per la stessa città dove tenevano una campagna di evangelizzazione e mentre camminavo per strada vidi arrivare una signorina vestita in malo modo. La guardai e pensai: sicuramente non è lei. Mi girai e cominciai a seguirla. Mentre passavano lei mi vide, la raggiunsi, mi disse: ciao predicatore. Risposi: come va? Tu sei? Sono io, rispose. Si fermò e frugò nella borsetta, tirò fuori una sigaretta, mi disse: ne vuoi una? Vergognati, le risposi. Disse: ma forse preferiresti bere un sorso dalla mia bottiglia? Dissi: tuo padre lo sa questo? Era un diacono della chiesa. Lei disse: predicatore, ti voglio dire qualcosa. Ricordi quella sera in cui mi parlasti presso quel cespuglio? Non lo dimenticherò mai, risposi. Disse: quella è stata la mia ultima chiamata. Ecco l'osservazione che fece quella bella ragazza. era stata presa in queste cose da rock and roll moderne degli adolescenti e disse: "Predicatore, il mio cuore si è indurito così tanto che se potessi vedere l'anima di mia madre friggere come una frittella all'inferno, mi metterei a ridere." Aveva passato oltre la linea di separazione che c'è tra la grazia e il giudizio. "Oh amico, non farlo! Giovani, non volete voi accettare Cristo stasera mentre aspettiamo solo un momento di più? Alzate le mani, vogliate dire: sì mio, Dio ti benedica, va bene, va benissimo." Molti altri hanno alzato le mani. "Bene, preghiamo dunque. Dio eterno e benedetto, sappiamo che non è proprio per questo che stasera siamo in questa riunione. La parola di Dio è stata predicata e lo Spirito Santo è presente. E sta scritto: nessuno può venire a me se il Padre mio prima non lo attira." Molte mani si sono alzate, il che mostra che essi hanno preso una decisione. La scienza afferma che le loro mani devono pendere giù, ma in loro c'è uno spirito che ha sfidato le leggi scientifiche e hanno alzato le mani per prendere una decisione per il loro creatore. Essi sono dei doni d'amore di Dio e sono doni d'amore per Cristo che Dio ha donato a Cristo. Nessuno può strapparli dalla sua mano. Concedi loro vita eterna e li risusciterai nell'ultimo giorno. Accorda, Signore, che le loro anime possono essere intenerite, addolcite dalla presenza dello Spirito Santo finché la morte non li liberi ed entrino nella presenza di Dio, ricoperti al suo sangue, lavati e rifatti a nuovo. Signore Dio, fa che lo Spirito Santo lo faccia proprio ora e li presenti al Signore Gesù come un popolo santificati, battezzati nel corpo di Cristo. Lo chiediamo nel suo nome per la sua gloria. Amen. Cantiamo solo una strofa di Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile grido. Quanti stanno molto bene, sentono che Dio è qui, alzino la mano. Non amate la presenza dello Spirito Santo? Ora molto sensatamente, riverentemente, spiritualmente, alziamo proprio le nostre mani e cantiamo il caro vecchio coro di Fanny Crisby. Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre che chiami gli altri non passare via da me. Tu sei la fonte di tutta la mia consolazione, per me più che la vita. Chi ho io sulla terra oltre a te? Oh, chi ho in cielo se non te? Cantiamolo ora. Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre si va avanti, non passare via da me. Oh, non lo amate? Questo è il momento in cui il messaggio è finito. Ora è tempo di adorare. Cantiamo questo glorioso vecchio inno della Chiesa. La mia fede guarda a te, tu agnello del Calvario, Salvatore divino. Ascoltami ora mentre prego. Togli via tutta la mia colpa e lascia che da questo giorno in poi io sia interamente tuo. Quanti lo conoscono? Cantiamolo ora nello spirito di adorazione, mentre adesso adorate semplicemente il Signore. Molto bene. Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre chiami altri, non passare via da me. Dato che siamo andati avanti così, mi chiedo se c'è qualcuno in sala che avrebbe dovuto alzare la mano pochi minuti fa e si sia attardato. Se ora voglia veramente che Dio faccia qualcosa, se voglia alzare la mano. Volete? Dio ti benedica. Dio non fa errori, sapete. Dio ti benedica, sorella. Possa lui accordarvi questo. Vedete, Dio non fa alcun errore. Lui è perfetto in tutte le sue azioni se solo seguiamo la guida dello Spirito. Ora, la mia fede guarda a te. Molto bene, fratello, se vuoi. Tutti assieme ora, molto bene. La mia fede guarda a te, tu agnello del Calvario, o Salvatore divino. Ora, alziamo ora le mani. Ascoltami mentre prego. Togli via tutto il mio peccato, o lascia che da questo giorno io sia interamente tuo. Oh, c'è qualcosa che riguarda l'adorazione nello spirito, la bontà e gentilezza della colomba, lo Spirito Santo che porta la pace. Io proprio cantiamone un'altra strofa. Mentre le tenebre della vita mi confondono, io vado avanti e intorno a me si diffondono le angosce. Sii tu la mia guida. Le tenebre s'allontanano e spunta il giorno. Le lacrime si asciugano e la tristezza scompare. Non lasciare mai che io mi allontani dal tuo fianco. Il fratello Branham comincia a mormorare il cantico, editore. Signore Dio, mentre la musica si diffonde dolcemente, la gente mormora questo bel vecchio cantico che i nostri padri cantavano anni fa, che arriva fino alla gloria nella tua presenza, lascia che stasera gli angeli occupino la loro posizione, il loro posto tra queste file in mezzo alle persone. Aiutaci ora a riconoscere la tua onnipresenza, la presenza dello Spirito Santo, e accordaci, Signore, il desiderio del nostro cuore. E fa che possiamo, non appena saremo pronti a lasciare stasera questa sala, parlare come quelli che venivano da Emmaus. Dopo la resurrezione, mentre andavano per strada, parlavano della scrittura e apparve Gesù. E benché non si fossero resi conto di chi lui fosse, camminò insieme a loro e li consolò con la scrittura per tutto il giorno. E quando venne la notte, arrivarono a un edificio e gli chiesero di entrare. È questo che abbiamo fatto noi, Signore. E quando hai chiuso la porta e ti sei seduto con loro, hai fatto qualcosa di simile a ciò che avevi fatto prima della tua crocifissione. Da quel miracolo che tu hai fatto, riconobbero che si trattava di te. E sei scomparso dalla loro vista. Ma subito essi si precipitarono e dissero: Non ardevano i nostri cuori noi mentre ci parlava lungo la via? Andarono dai loro stessi compagni e dichiararono di aver visto quello stesso Gesù che era stato crocifisso, il quale era risorto e faceva le stesse cose di prima della crocifissione. Signore, stasera fa lo stesso per noi, accordalo, dacci ora la scrittura e fai agire lo Spirito Santo per mezzo della scrittura, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, se lo volete, state molto tranquilli per alcuni minuti. Quanti si trovano nella presenza divina non sono mai stati in una delle mie riunioni in precedenza? Vediamo le vostre mani. Oh, il 90% della gente. Suppongo che stasera ci sia il dottor Vail. Io non sono un predicatore, lo sapete, ma Dio mi ha donato un altro modo in cui operare con la sua Chiesa, e quello avviene per mezzo del dono dello Spirito Santo. Vi darò un passo scritturale che lui ha probabilmente detto molte. Quanti sanno che lo stesso Gesù disse che non avrebbe potuto far niente da sé se non l'avesse visto fare al Padre? È San Giovanni 5,19. Dunque, secondo la sua parola, Gesù non fece nemmeno un miracolo se prima non l'avesse visto fare al Padre tramite una visione. È proprio così. Quando Filippo venne a lui, andò a prendere Natanaele, lo portò indietro e disse a Natanaele chi avevano trovato. E Natanaele non ci poteva credere, ma quando entrò nella presenza del Messia, Gesù disse: Ecco un israelita in cui non c'è frode. Avrebbe potuto essere un arabo, avrebbe potuto essere un greco, avrebbe potuto essere chiunque altro, erano tutti vestiti allo stesso modo, ma Gesù sapeva che era un giudeo e che era un uomo onesto e retto. L'uomo gli domandò: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Lui rispose: Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti vidi. C'erano 15 miglia di distanza il giorno prima, e quando lui fece questo, quello esclamò: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Egli disse agli altri: Quanti sanno che è in quel modo che lui si dichiarò nei tempi passati? Quanti sanno che lui promise che le opere che faceva le avrebbe fatte pure la sua chiesa? Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, che è un pronome personale, sarò con voi anche in voi fino alla fine del mondo. E come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre che lo ha mandato andava con lui ed era in lui. Il Gesù che manda la Chiesa va con essa ed è in essa. Quanti sanno che quel Gesù che si trovava qui sulla terra era stato una colonna di fuoco che guidava i figli di Israele nel deserto? Tutti coloro che studiano la Bibbia lo sanno. Essi dissero: Non sei nemmeno un uomo di 50 anni e dici di aver visto Abramo? Ci rendiamo conto che sei un diavolo. Egli aveva detto: Prima che Abramo fosse, io sono. E quella era la colonna di fuoco che stava nel cespuglio che aveva parlato a Mosè. Quando era qui, Dio in Cristo era unito in uno, in un corpo chiamato Gesù. E quando poi lui operò sulla terra e fece le cose che fece, disse: Sono venuto da Dio e me ne vado a Dio. È giusto? Allora ritornò a essere quel che mai fosse prima di essere carne. Questo è in accordo alla sua parola. Dopo la sua morte, sepoltura, resurrezione e ascensione, Paolo, piuttosto Saulo, era sulla via di Damasco per arrestare delle persone nel cui comportamento facevano un gran baccano. Così, poco prima che arrivasse a Damasco, ci fu una grande luce che brillò sul suo viso e lo accecò. E una voce gridò e disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui domandò: Signore, chi sei? Egli rispose: Io sono Gesù. È vero questo? Quindi lui si era trasformato di nuovo nella colonna di fuoco. È così? Vengo da Dio, sono andato a Dio. Ora, se vediamo che in questa immagine, come dico io, nascondesse me stesso, non sono io, è lui, ve ne hanno parlato. E qui a Washington DC, come l'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato in tutta la storia del mondo. Ora Gesù disse: Io sono la vite, voi siete i tralci. Ora la vite non porta frutti, i frutti li portano i tralci, e il tralcio porterà certamente il frutto della vite. È vero questo? Che sia innestato, o comunque possa essere, deve recare la vita della vite, poiché vive dalla vite. Gesù disse: Le opere che faccio io le farete pure voi. Bene, inoltre, se dimorate in me e la mia parola dimora in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Dunque notate, un albero di pesche non produce pesche? La vite produce uva, un cocomero produce cocomeri, lo spirito di Cristo produrrà la vita di Cristo. Non dice la scrittura che lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre? Se lui si è dichiarato in questa maniera, come abbiamo appena detto, prima per i giudei e i samaritani, e non permise che fosse fatto ai gentili. In 2000 anni di teologia della chiesa gentile, guardate dove siamo arrivati, ma lui non è obbligato lo stesso ai gentili come fece loro? Come dissi ieri sera, Dio non diventa più intelligente, la sua prima decisione è perfetta ed è per sempre. Quando si presenta un'occasione, Dio agisce. Se si ripresenta quella stessa occasione, Dio deve agire nella stessa maniera come fece la prima volta, altrimenti la prima volta ha agito male. Non può essere diverso, lui deve essere lo stesso. Perciò lasciate che ora vi dia un altro passo scritturale. In cuor mio mi è arrivato qualcosa. Ieri sera chiamiamo qui dei biglietti di preghiera, delle persone che avevano biglietti numerati. Vennero sul palco, il Signore Dio era qui per rendere noto e guarire la gente proprio come fece Lui al principio. Tutti quelli che erano qui e hanno visto, alzate le mani se riconoscete che è vero. Stasera, se il Signore vuole, vi darò un altro passo scritturale, uno diverso. Ora, nella Bibbia c'era una donnetta debole che aveva riflettuto e credeva, benché non l'avesse visto, che lui era il figlio di Dio. Perciò vedete, è da come ti accosti a Dio che si producono i risultati. Come dissi, ci fu un romano che gli mise uno straccio intorno alla testa e lo colpì sul capo con un bastone dicendo: profetizza e dici chi ti ha colpito, noi ti crederemo. Egli non sentì nessuna virtù, ma ci fu una donnetta che si fece strada a forza dalla folla e toccò la sua veste, perché si era detto: se soltanto riesco a toccare la sua veste sarò sanata. Una donnetta che aveva una perdita di sangue da tanti anni e che nessuno riusciva ad aiutare. E quando lei lo toccò, andò via dall'uditorio. Forse si sedette o rimase in piedi, io non lo so, ma ad ogni modo andò via dalla presenza della gente. Gesù si fermò e disse: chi mi ha toccato? Quanti sanno che la scrittura, chi mi ha toccato? E Pietro lo riprese dicendo: ma ti stanno toccando tutti, in altre parole dandogli un colpetto. Come va? È lieto di vederti. Rabbi, sei venuto per un risveglio? Pietro disse: ti toccano tutti, perché dici queste cose? Gesù disse: ma io mi sono indebolito, la virtù è uscita da me. E si guardò in giro finché non trovò la piccola donna e le parlò del suo male, che la sua fede l'aveva fatta star bene. È vero? Quanti sanno che Gesù Cristo, secondo il Nuovo Testamento, nel Libro degli Ebrei, è ora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Bene, se Lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre, e se è il sommo sacerdote che potrebbe essere toccato, non dovrebbe agire allo stesso modo di come agì ieri? Quanti vorrebbero crederlo? Lo stesso oggi. Ora, quello che dovresti fare sarebbe di toccarlo con la tua fede, non con le tue mani, così come fece la donna. Non furono le sue mani che lui sentì, fu la sua fede che sentì e si girò. E se lui stasera è lo stesso qui nella colonna di fuoco, se questo è lui, la sua immagine, se lo è, essa testimonierà di lui. Se non lo è, non lo farà. Perciò Dio testimonia dei suoi stessi doni. Lo dice Ebrei 11:1. Ora, se lui è il sommo sacerdote, e non chiamiamo nessuno qui sul palco, tu che sei laggiù fra il pubblico e nella balconata, ovunque tu sia, se crederai a Dio con tutto il tuo cuore, senza dubitare di un po' in cuor tuo, ma se solo lo toccherai, lui stasera agirà proprio allo stesso modo di come fece allora, altrimenti non lo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Vedete, amici, da troppo tempo c'è solo teologia. Costruire chiese, avere denominazioni, battezzare la gente in avanti, indietro, su, giù, per tre volte, altro ancora, quello non ha alcun significato. Che bene fa la nostra teologia se non produce il Cristo? Egli vive. E se lui stasera farà una certa cosa, quanti vorranno amarlo, crederlo e accettarlo? Alzate a lui le mani. Egli conosce ogni persona. Io naturalmente non posso vedere le vostre mani. Il Signore vi benedica. Ora suppongo che ogni persona che mi sta davanti sia estranea. Quanti sanno, sapete che non vi conosco? Alzate la mano se non vi conosco. Gli unici che conosco sono il fratello che sta qui in piedi. Non riesco a dire chi è. White Cloud, oppure McCloud, oppure si chiama con qualcosa del genere. C'è un White Cloud a Jeffersonville, immagino non sia lui. McCloud, il dottor Vail, il fratello Sweet, sono tutti quelli che conosco, ma il Signore Dio vi conosce tutti. E ora che bene farebbe stasera il mio messaggio se vi parlassi di una donna che andò a vedere il dono che Dio aveva messo in un uomo, in Salomone, per cui condannerà quella generazione, dato che là vi era Gesù. E se io reclamo che sia lo stesso nella sua scrittura e lui non venisse e non facesse la stessa cosa stasera, come avrebbe potuto lei essere condannata? Ma se lui lo fa e poi non lo credete, allora sarete condannati, perché lui condannò quella generazione in cui si fece la stessa cosa di cui parlo io, di lui adesso. Ora voglio che tutti voi preghiate e crediate con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, tutta la vostra forza, perché Dio è presente. E ora non andate dunque in giro, per favore, state solo molto riverenti. Questo vi porterebbe ben oltre che sul palco. Quanti qui non hanno biglietti di preghiera e siete malati? Vediamo. Voglio vederlo. Non ci sarebbe alcun modo per dirlo. Non so dire se hanno o no i biglietti di preghiera. Credi soltanto e Dio risponderà sicuramente. Gesù disse: se puoi credere, siate tutti riverenti e semplicemente toccate. Dite: Signore Dio, nella vostra preghiera dite dunque: Signore Dio, permettimelo, Signore. Mi trovo nel bisogno, io ti amo. Credo che quello che quest'uomo dice è la verità perché viene dalla Bibbia. Quando nell'Antico Testamento l'Urim Tumim lampeggiava, era la verità. L'Urim Tumim, in quel tempo, il pettorale di Aronne, non c'è più, ma Dio ha un altro Urim Tumim, è la sua parola. Se la sua parola lampeggia per te, allora è la verità. Se puoi credere, sii solo riverente, elevati in alto per fede e di: Signore Dio, sommo sacerdote, sono malato e bisognoso, toccami semplicemente, Signore, e non dubiterò più. Voglia tu togliermi tutto il timore ed aiutarmi. Vedete, c'è l'unzione, sia io che voi stiamo aspettando. Deve essere avvenuto qualcosa, altrimenti la parola si sbaglia, oppure sono io in errore. La Bibbia l'ha detto, perciò anche la parola sarebbe dalla parte del torto. Egli lo promise. Cerco solo di fare attenzione. La luce che osservo è l'angelo del Signore, il quale va dalla persona. Io osservo e arriva una visione. Lo stesso Dio che visse ai tempi del passato, lo stesso Dio di oggi. Mettiamoci in adorazione. Sono sicuro che possono apprezzare che io stia qui. Per favore, siate ora riverenti, molto riverenti. State calmi, non andate in giro, sarete d'impaccio. Questo dà fastidio. Di certo l'Iddio al cielo avrà la meglio. Lui conosce il nostro amore, la nostra adorazione. Signore, ho solo predicato la parola di Dio. Non sono responsabile della parola, sono solo responsabile di aver detto ciò che ho detto. Ti chiedo di fare quello che facesti quando eri sulla terra per queste persone, per i tanti bravi cristiani che stasera sono qui, che ti credono, Signore. Se tu volessi farlo ancora per noi, lascia solo che la gente sappia tramite un vero segno che tu sei vivente. Parla a qualche cuore, Signore, trova la fede qui da qualche parte, con riverenza, eccolo. L'angelo del Signore è sospeso su una signora qui alla mia sinistra. Lei soffre per una malattia ai piedi e alle gambe. È vero, il suo nome è signora Tilton, vero? Si alzi in piedi. Non la conosco, vero? Non l'ho mai vista in vita mia. Lei è guarita. Ha toccato il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Oh, quanto ringraziamo il nostro Signore. Ora siate molto riverenti. In qualche modo la luce è ancora sospesa sulla donna. Lei siede là pregando. Signore, fa che sia io. Se è vero, muova la mano avanti e indietro, Signore, in modo che possano vederlo. Ecco. L'Iddio del cielo lo sa, questa è la mia Bibbia, che io non ho mai visto la donna in vita mia. Come farebbe a conoscere lei? Quali sono le sue malattie e chi lei è? Se questa non è la stessa cosa che fece nella Bibbia, allora non conosco la Bibbia. Quanti lo credono? Dicono a me. Benissimo, siate riverenti. Se il Signore vuole, vedrete altre cose. Ora, su nelle balconate, continuate a pregare, tutti intorno, ovunque siate, continuate solo a pregare. In qualche modo quella luce è ancora sospesa sulla donna, ma c'è qualcos'altro che non va. Non è lei, è la donna accanto a lei, una donna che ha un gonfiore al petto. È vero, signore. Si alzi in piedi, solo un minuto, così posso afferrare il suo spirito. Quel gonfiore sul suo seno sinistro. È vero, lei è la signora Woodward. Ritorni a casa e sii sanata. Non abbia più paura di quel cancro. Gesù Cristo guarisce i malati e gli afflitti, se potete credere. Egli va da una piccola signora di una certa età, con una striscia intorno al cappello, che sta seduta almeno 2 file dietro. Questa volta sta andando da lei. Soffre per una malattia alla cistifella. Crede lei, signora, che il Signore le guarisce? Lei al termine della fila? È anche malata di cuore. Siede là. Sì, signora. Crede che lui la faccia star bene? Pregava, la ragione per cui non è venuta da me è che pregava. Lei soffre per una malattia alla cistifella, ha il cuore malato, è vero? Alzi la mano se è vero. Lei sta seduta là e prega. La cosa è duplice, anche la signora seduta accanto a lei, chi le sta seduta vicino ha un male alla cistifella. Si alzi i piedi, signore, perché esso vi ha lasciato a tutti e due. Amen. Si è fatta luce. Che cosa hanno toccato? Hanno toccato il sommo sacerdote. Sono a una ventina di metri da me. Non si tratta di me, è Cristo. Lui testimonia di se stesso. È il sommo sacerdote. Egli stasera vive ancora. Lei, signore, seduto là, lode il signore. Ha il diabete, non la conosco, vero? Si alzi in piedi solo un minuto. Rimanga solo proprio là. C'è qualcosa che non va nel suo sangue, sì, è il diabete. Crede con tutto il cuore che sono suo profeta e suo servitore? Io lo credo. Signore, io non posso guarirla, non ho i mezzi per guarirla, ma lei ha toccato qualcosa per cui è consapevole che qualcosa le è successo. Esattamente. Lei non è di questa città, non è di questa città, viene da un luogo chiamato Pittsfield. Nel Maine, è vero, si chiama signor Silas Perkins, è esattamente vero? Così dice il signore, è vero, crede? Vada a casa e sia sanato allora, accetti la sua guarigione, vada a casa e sia guarito. C'è una signora là con una cosetta sul proprio abito scuro, soffre di ulcere. Credi che sono suo profeta, suo servitore? Hai pure delle vene varicose, se è vero, alza la mano, credi ora? Sii sanata. Se Gesù Cristo, se tu ho ricevuto fede sufficiente da toccarlo, di certo tu abbi fede sufficiente da accettarlo dunque, se puoi credere. Che ne pensa lei seduto là che prega, che sta lì con una male alla schiena? Signore, crede che Dio la guarirà? Si alzi e lo accetti, crede? C'è una signora seduta di fronte a te con la mano alzata così, che soffre per un male al petto, è vero. Preghi pure per tuo marito, seduto accanto a te. Egli beve e tu vuoi, è vero. Oh, questo è il così dice il Signore. Esatto, Signore, lo accetti adesso? Quella cosa la lascerà, non vuole farlo. Lei è troppo signore per farlo, lo creda? Quanti di voi credete con tutto il cuore? Credete che lui sia qui presente? Allora il Cristo che si levò e disse che la regina di Saba sarebbe sorta negli ultimi giorni e avrebbe condannato la generazione che aveva visto lui farlo, qui, alla fine dell'epoca gentile, fa la stessa cosa. Ora non c'è un uomo che possa guarirti. La guarigione è già stata fatta da Dio. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure, siamo stati guariti. La sola cosa che chiunque può fare è di accettare qualcosa che è già stato fatto. Lo credete? La scrittura dice: questi segni seguiranno coloro che credono, se imporranno le mani sui malati, essi si ristabiliranno. È vero? Bene, quanti credono, alzino la mano. Poi imponetevi le mani sull'altro. Se siete credenti, provate a Dio di esserlo. Su nelle balconate, lei signore, che siete proprio là a quel posto, ha un male alla prostata. È tutto finito ora, può andare a casa. Sta bene, quella signora con la tubercolosi è finita. Oh, non capite che lui è qui presente? Siete nella presenza dell'Iddio vivente, non di un uomo, ma di un vero Dio che non visse solo 2000 anni fa, ma vive stasera proprio qui ora, in questa presenza. Oh Signore Dio, vedi che le loro mani sono imposte l'uno sull'altro. Ti prego di concedere loro fede. Cos'altro potresti fare, Signore? Tu hai dichiarato di essere qui e io chiedo che una grande, spontanea potenza di Spirito Santo si diffonda per mezzo di queste persone proprio ora e sani ogni persona che è nella presenza divina. Satana, li hai tenuti in schiavitù per troppo tempo, ma stasera sei smascherato. Gesù presto verrà per una chiesa alla quale sta cercando di dare la fede del rapimento. Esci da quest'uditorio, tu spirito del diavolo che li hai incatenati, te lo imbonco per l'Iddio vivente, esci nel nome di Gesù Cristo. Ogni persona qui, anche se inabile, comunque ti trovi, se credi che Gesù Cristo è qui ed è presente, alzatevi in piedi, chiunque tu sia, alzati in piedi, fai cenno con le tue mani colpite dalla malattia, muovendole in aria. Ora è tutto finito, sei guarito nel nome del Signore Gesù Cristo.